Bene. Bene, questa sera per la grazia del Signore, confidando come sempre nella guida e nell'ispirazione di colui che sa meditare la parola, che è lo Spirito Santo, vorrei condividere con voi i pensieri che il Signore ha messo sul mio cuore. Siamo sempre in Seconda Pietro, siamo arrivati al capitolo 2 e lo leggeremo, leggeremo tutto il capitolo proprio perché ci aiuta a entrare bene in questo tema che ci accompagnerà per qualche volta. Il titolo del messaggio è I falsi dottori. Quindi Seconda Pietro dal capitolo 2, leggiamo dal versetto 1. Seconda Pietro 2 dal versetto 1. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina. E molti seguiranno le loro lascivie, e a cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte, il loro giudizio già da tempo è all'opera, e la loro rovina non sonnecchia. Perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, e se non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi, e se, riducendo in cenere la città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero di esempio a quelli che in avvenire vivrebbero empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere. Il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e riservare gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio, e massimamente quelli che vanno dietro alla carne nelle immonde concupiscenze e sprezzano l'autorità, audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male della dignità, mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano contro di esse, dinanzi al Signore, alcun giudizio maldicente. Ma costoro, come bruti senza ragione, nati alla vita animale per essere presi e distrutti, dicendo male di quello che ignorano, periranno per la loro propria corruzione, ricevendo il salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzevigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godendo dei loro inganni mentre partecipano ai vostri conviti. Hanno occhi pieni d'adulterio e che non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figliuoli di maledizione. Lasciata la diritta strada si sono smarriti, seguendo la via di Balaam, figliolo di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senz'acqua e nuvole sospinte dal turbine, a loro è riservata la caligine delle tenebre. Poiché con discorsi pomposi e vacui adescano con le concupiscenze carnali e le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che lo ha vinto. Poiché, se dopo essere fuggiti dalla contaminazione del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuta la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Amen. L'altra volta avevamo terminato il commento del capitolo 1 di questa epistola e avevamo ricavato in conclusione di questo bellissimo capitolo su cui stiamo stati sopra per un po' di tempo alcune considerazioni importanti. La prima di tutto che ci serve poi per capire qual è il contesto in cui l'Apostolo Pietro cala questo secondo capitolo centrale dell'Epistola. Il primo punto è questo. Per il cristiano vi è un percorso naturale. Per percorso naturale non intendo che si persegue con carne e sangue, perché solo lo Spirito Santo ci mette in grado di vivere attraverso la vita di Cristo in noi, la vita cristiana. Però c'è un percorso naturale in questo senso, cioè un percorso che siamo chiamati a vivere in quanto cristiani, in quanto possediamo lo Spirito di Dio, che è quello della conoscenza del Signore Gesù, cioè crescere nella conoscenza del Signore Gesù. L'abbiamo detto molte volte, abbiamo cercato per quanto possibile di spiegare che cosa si intende nella parola di Dio come crescita nella conoscenza del Signore Gesù. E questo avviene, come abbiamo visto, ed è quello che si vede nel capitolo 1, mediante l'esperienza di tutti i giorni. Cioè la vita cristiana è l'esperienza di tutti i giorni, cioè vivere la nostra vita con il Signore. Non è nulla di diverso da questo la vita cristiana. Quando noi pensiamo, cos'è la vita cristiana? È vivere la vita che il Signore ci mette davanti, con le esperienze, con le situazioni, con i contesti in cui il Signore ci colloca nella vita di tutti i giorni, con il Signore Gesù. Cioè permettere che il Signore Gesù viva la vita in noi che Egli ci mette davanti in tutte le situazioni. Questo significa conoscere per esperienza, come dice la parola, la buona, accettevole e perfetta volontà che il Signore ha per noi della nostra vita. Conoscere per esperienza. Questa è l'unica maniera che il Signore Gesù, che Dio ha previsto per noi, per avere stabilità nella nostra vita. Cioè vivere la vita attraverso la vita del Signore Gesù. Sembra un gioco di parole, però se voi leggete con la parola di Dio con attenzione, troverete proprio questo. Questa è la vita cristiana, vivere la vita attraverso la vita del Signore Gesù in noi. Questo significa rinnovamento. Quante volte nella parola di Dio troviamo rinnovamento, troviamo trasformazione? Quello che dice la parola di Dio nell'epistola ai Romani, Romani capitolo 12, versetto 2. Dobbiamo toglierci da una conformazione, che è la conformazione che noi abbiamo ereditaria in Adamo del mondo, cioè la parola di Dio dice non vi conformate a questo secolo, cioè non prendete la forma di questo secolo, forma che noi abbiamo per natura, la forma di questo secolo, la forma che ci ha impartito, che ci vuole impartire il principe della potestà dell'aria, che ha il dominio sugli uomini che non sono di Cristo. Perché quando noi diventiamo di Cristo cambiamo autorità, cambiamo regalità, cambiamo re. Prima eravamo sotto il principe della potestà dell'aria, dopo siamo sotto il regno. Lo eravamo anche prima in realtà, perché il Signore è dominatore di tutto, ma dopo abbiamo un Signore, abbiamo una guida, abbiamo un'autorità diversa, che è quella che è l'autorità del Signore Gesù. Infatti la parola cosa dice? Per esperienza, cioè siate trasformati mediante rinnovamento, e quel rinnovamento lo opera lo Spirito Santo, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, perfetta volontà. Senza esperienza della vita di tutti i giorni non possiamo conoscere quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà per noi personalmente nella nostra vita. E questo rappresenta il primo punto che abbiamo visto, soprattutto nei primi 8-10 versetti del capitolo 1. Il secondo punto è quello della perseveranza, che abbiamo visto. Perseveranza in che cosa? Per quando la Scrittura dice mettete dal canto vostro ogni premura, perseveranza in che cosa? Perseveranza nella meditazione della parola di Dio, affinché sia la parola di Dio a compiere l'opera in noi. Gesù disse, cosa disse riguardo alla perseveranza nell'Evangelo di Giovanni? Dice, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e questa verità poi vi renderà liberi. Se perseverate nella mia parola, abbiamo bisogno di conoscere la verità. Infatti, qual era la raccomandazione dell'Apostolo Pietro? Affinché siate stabiliti nella verità. Ma Cristo è la verità. Gesù dice di se stesso, io sono la verità. E noi abbiamo bisogno di essere stabiliti, come vedremo, è fondamentale. Tra un po' capirete il senso di questo discorso in maniera più profonda. Capisco che adesso possa sembrare un po' astratto, ma Cristo è la verità e noi abbiamo bisogno, la raccomandazione dell'Apostolo era che voi siate stabiliti nella verità. E quindi Cristo è la verità. E Gesù cosa dice? Se perseverate, cioè se avete perseveranza, cioè se mettete dal canto vostro ogni premura, affinché queste cose, seconda Pietro 1, 5, 8, diventino veramente realtà, allora conoscerete la verità. E questa verità avrà come effetto la vostra libertà. Conoscendo il Cristo siamo liberi, mentre come vedremo questi falsi dottori ci vogliono rendere schiavi. L'abbiamo letto. Seconda Pietro 1, 2,19. Lo scopo del falso dottore è fare schiavi gli uomini. In realtà ci presenta una falsa libertà che ci rende schiavi. Lo scopo del Cristo invece è renderci liberi, conoscendo Lui che è la verità. E leggendo il capitolo 2, potete rileggerlo a casa, e vi consiglio di leggerlo, io l'ho letto diverse volte, ma certamente lo rileggerò, dovrò rileggerlo altrettante adesso ed in futuro, perché è un capitolo molto importante. Possiamo capire quant'è importante personalmente, cioè ognuno di noi per parte sua, avere questa crescita e avere questa maturazione per essere stabiliti in Cristo, nella verità. Noi dobbiamo essere stabiliti nella verità del Signore. Questa crescita personale è assolutamente fondamentale. Non ci si può solamente basare sulla fede e sulla crescita di qualcun altro. Perché contro i falsi dottori dobbiamo combattere anche personalmente nella nostra vita, per non essere noi stessi deviati da quello che è la verità della parola di Dio. Non si può non crescere. È troppo importante. Vedrete quanto è importante, e lo potete desumere dal capitolo 2, questa importante rivelazione della parola di Dio. Dobbiamo scavare nella parola, come facevano i credenti di Berea. Vi ricordate? Atti 17, capitolo 11. Vi erano dei giudei a Berea che ricevevano la parola di Dio. E dissero, la parola ci dice che essi ricevettero la parola con ogni premura. E tutti i giorni investigavano nella scrittura se quelle cose che l'Apostolo gli diceva predicando la parola di Dio erano effettivamente così. Noi dobbiamo essere dei bereani sotto questo aspetto. Dobbiamo investigare la parola di Dio. Dobbiamo fare sì che ogni cosa che sentiamo, ogni cosa che leggiamo qui altrove, la scopriamo e la scaviamo nella parola di Dio. Affinché noi stessi personalmente siamo stabiliti nella verità. Altrimenti ce la possono raccontare, ci possono raccontare quello che vogliono, ma noi dobbiamo essere stabiliti nel Cristo. Solo colui che è la roccia ci permette di essere, quando arrivano le tempeste, quando arrivano le piogge, ci permettono di non deviare e di essere stabili senza vacillare nella parola. Qual è il pericolo? Il pericolo è proprio questo, di essere fagocitati dai falsi dottori. E ci sono delle storie tristissime, alcune ci sono state raccontate, altre le abbiamo vissute personalmente, forse nella nostra vita, uomini e donne che sono stati fagocitati da falsi dottori. Lo vediamo nelle grandi eresie, in quelle che dove si capisce chiaramente che sono assolutamente, come posso dire, al di fuori della scrittura, al di fuori della parola di Dio. Abbiamo esempi lampanti nel nostro paese di eresie scritturali pazzesche, ma ci sono eresie molto più delicate, molto meno visibili, da cui noi dobbiamo assolutamente tenerci lontano. E alla luce della parola di Dio dobbiamo proprio schivarle ed allontanarci totalmente. E vedremo quali sono. La parola di Dio in questi versetti ci dà proprio due o tre indicazioni assolutamente, a parer mio, fondamentali per capire, almeno darci una prima, farci fare un primo scrutinio su quella che è potenzialmente qualcosa che non viene dal Signore, ma che viene, come vedremo, dagli spiriti seduttori. E l'Apostolo Paolo, la parola ci dice proprio questo, che noi dobbiamo, i figli di Dio nel loro cammino, per quello che ho sempre parlato di crescita, perché la parola ci dice, ci chiama ad essere uomini fatti, non bambini. Siate bambini forse quanto a malizia, bambini quanto a fede, cioè a credere come i bambini credono al proprio padre o alla propria madre. Ma in questo non ci chiama ad essere bambini, ad essere creduloni, nel senso che mandiamo giù tutto quello che gli altri ci dicono, perché è proprio quello che la parola di Dio che ci vuole mettere alla ci vuole mettere in guardia. L'apostolo Paolo dirà ai Corinzi: io ho voluto nutrirvi di cibo solido, io volevo quando sono venuto da voi nutrirvi di cibo solido, ma voi non eravate ancora da tanto, perciò ho dovuto nutrirvi di latte. Questo è un esempio che vedo tutti i giorni ultimamente nella mia vita, mi ha fatto riflettere, perché mia figlia ancora non prende cibo solido, però sta cominciando a integrare qualche pappina, qualcosa, ma la sua alimentazione maggiormente è latte. Però non mi aspetto che fra 5-6 anni mia figlia mangi solo del latte. E lei non me lo aspetto. Secondo voi Dio si aspetta questo da noi? Io non credo. Per questo che la parola ci dice allo stato di uomini fatti. Cosa dirà agli Efesini? L'Efesini, c'è quel magnifico capitolo, che è il capitolo 4 della parola degli Efesini, che ci spiega proprio, ci dice proprio questo. Ci dice: Dio ha fatto dei doni, lo Spirito Santo, perché se leggiamo 1 Corinzi 13 dice che lo Spirito elargisce i suoi doni come vuole, quindi è lo Spirito Santo che fa dei doni. Lo Spirito Santo fa dei doni nel suo corpo, che è la Chiesa. Ma perché fa dei doni? Uno degli scopi per cui fa dei doni è proprio questo di cui stiamo parlando questa sera. Ha stabilito dottori, apostoli, eccetera, eccetera, per questo motivo, Efesini 4,14, affinché non siamo più dei bambini, guardate, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Quindi vedete come insiste la parola di Dio su questo fatto, questo pericolo che sono i falsi dottori. Ci sono sempre stati, se scriveva l'apostolo 2000 anni fa queste cose, vuol dire che ci sono sempre stati, ma ci dice anche qualcos'altro. Che negli ultimi tempi, lo dice la parola di Dio, qualcuno anche ha pregato durante il tempo di preghiera, negli ultimi tempi gli uomini saranno più avidi, più concupiscenti, e la concupiscenza è uno di quei motivi che porta questi uomini a predicare un Vangelo che non è un Vangelo, ma è un falso Vangelo. Infatti sono falsi dottori, sono pseudo, il greco è pseudodidasco, cioè finti, falsi maestri. Falsi dottori, come ci dice qui la parola. Infatti cosa dice? Cosa dice la scrittura? Lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire, e leggiamo altrove, questo è 1 Timoteo capitolo 4, e leggiamo altrove che si fa riferimento negli ultimi tempi, soprattutto di questo passaggio, alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Capite quanto è importante personalmente maturare nella parola di Dio, quanto è importante anche maturare insieme, personalmente e insieme nella parola di Dio, nella meditazione, non abbandonare la comune adunanza, perché dove si medita la parola di Dio e dove c'è il Signore si è in un qualche modo protetti da queste cose. Ma questo non sostituisce, e lo dirò all'infinito, quello che noi dobbiamo, il nostro scavare personale nella parola di Dio, ricercando la volontà, ricercando il pensiero di Dio nella sua parola. È fondamentale, perché negli ultimi tempi saranno veramente difficili e avranno bisogno proprio di poggiare su un terreno che sia solido, e l'unico terreno solido è il Cristo nella nostra vita. Infatti la parola di Dio è poggiata proprio su queste due cose, sul Signore e sulla sua parola. E queste sono le due testimonianze, guardate caso, che l'apostolo Pietro ci dà. La prima ci dice sulla potenza di Gesù e parla della trasfigurazione al quale lui ha assistito, che abbiamo meditato l'altra volta. La seconda è sulla fermezza e sulla stabilità della parola di Dio. Abbiamo pure, versetto 19, la parola profetica più ferma, cioè stabile. Nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia. Ma uomini santi hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Uomini santi che hanno parlato da parte di Dio contro, cioè che sono stati, come dice qui, sospinti dallo Spirito Santo. Il senso di questo termine è proprio, anche in altri passaggi, trasportati, cioè sono stati portati, presi dallo Spirito Santo per dire queste cose, perché non era la loro volontà che diceva queste cose, ma era la volontà di Dio dello Spirito di Dio che era in loro. Quindi ci sono uomini santi, erano i profeti, e uomini invece che non sono santi e che sono in forte contrapposizione con questi uomini qua. Infatti il primo versetto del capitolo 2 dice ma, quindi la contrapposizione è questa, uomini santi che hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo, e falsi profeti, quindi che non sono santi, cioè che non sono appartati, ma falsi profeti che hanno parlato da parte loro. E cosa dice la parola? Sorsero anche tra di loro falsi profeti fra il popolo, qui sta parlando di Israele, come ci saranno anche fra voi falsi dottori. Quindi uomini santi che hanno parlato di parte di Dio contro falsi profeti che invece hanno parlato contro spiriti seduttori. Come oggi ci sono falsi dottori che non parlano secondo lo Spirito di Dio, ma parlano secondo, come si legge più avanti, la propria concupiscenza e la propria volontà che li guida in ciò che essi dicono. Ed è molto complicato oggi vedere questo. Per quello che la parola dice, un dono molto importante che menziona 1 Corinzi capitolo 12, è il discernimento degli spiriti. Capire quale spirito c'è dietro colui che parla. E normalmente, e la parola ci dà alcune indicazioni che vedremo tra un po' per capire come fare a discernere questa cosa. Il primo segno quindi di riconoscimento che ci dà la scrittura per conoscere quelli che non parlano secondo la parola di Dio è questo: non hanno lo Spirito Santo. Allora ho pensato, ma come faccio io a riconoscere se hanno o non hanno lo Spirito Santo? Beh, lo Spirito di Dio si porta dietro sempre qualcosa, il suo frutto. Lo Spirito di Dio si porta sempre dietro il suo frutto. La parola di Dio, Gesù dice, li riconoscerete dai loro frutti. E io posso dire, lo riconoscerete dal frutto. Il frutto dello Spirito Santo è Galati 5, 22, amore, gioia, pace, allegrezza e queste cose. Quindi, colui che parla dello Spirito, per lo Spirito, ha in se stesso il frutto dello Spirito. Se no sarà secondo l'uomo. E se è secondo l'uomo, è un falso. È un falso. Guardate, ho pensato molto a queste cose, prima di dirvele, perché anch'io ho dovuto pensare a che cosa voleva significare tutto questo. Non è semplice, non è semplice discernere queste cose, perché spesso l'eresia dei tempi moderni non è un'eresia che dice Gesù non è il Signore, apertamente, perché questo lo possiamo capire subito, che chi dice una cosa del genere ovviamente è un falso rispetto alla parola di Dio. Ma ci sono molti che dicono Gesù è il Signore, ma in realtà non vivono secondo questa cosa. Ed è questa la cosa più sottile, per questo che dicevo poc'anzi, che il dono del discernimento degli spiriti è assolutamente fondamentale. Dovremmo pregare per capire questo. Oggi ci sono propagande di tutti i tipi, e sono tutti cristiani, tutti. Insomma, abbiamo grandi propagande anche nel mondo cosiddetto cristiano. Riusciamo a discernere lo spirito che c'è dietro quella propaganda? Dovremmo pensarci. Perché assolutamente dobbiamo stare in guardia. Gli ultimi tempi sarà pieno di falsi, sarà pieno di falsi dottori, e noi dobbiamo continuare invece a camminare in Cristo, nella verità. Solo in Cristo c'è la vita, solo in Cristo c'è la verità, solo in Cristo c'è il benessere spirituale. Cristo è il nostro, noi veniamo da Cristo per tornare a Cristo. Questo è il nostro passaggio, per questo che questa vita è un passaggio, perché noi siamo venuti da Lui per tornare a Lui. E Lui deve essere la nostra meta, il nostro destino, indipendentemente da quello che facciamo o viviamo in termini di opere. È chiaro che se siamo di Cristo opereremo per Lui, questo è scontato, altrimenti la parola di Giacomo ci condanna inevitabilmente. Ma non dobbiamo perdere di vista questo, che il senso della nostra vita è Gesù. Gesù è il senso della nostra vita. Allora se noi facciamo qualsiasi cosa che abbia il connotato di cristiano, ma non ha il suo centro, non ha la sua spinta da Gesù, è contro Dio. È contro Dio. Dobbiamo veramente vedere se dietro di tutto quello che facciamo c'è il Signore. E questo è fondamentale nella nostra vita. Il primo segno allora è questo, assenza dello Spirito di Dio, perché uomini parlarono per lo Spirito di Dio e falsi profeti o falsi dottori parlano in assenza dello Spirito di Dio. E oggi dobbiamo vegliare su questo, perché è così importante, perché il pericolo è così grave? Perché noi, questi falsi profeti, portavano il popolo alla morte. Per questo che l'analogia qui è ovvia, è chiara. Questi falsi dottori portano gli uomini alla morte. E quale morte? La perdizione. Quindi l'analogia è chiara. Se questi falsi profeti portavano il popolo di Israele a morire fisicamente, analogamente questi falsi dottori portano gli uomini a morire eternamente. Capite l'analogia? È chiara. Come vi erano tra il popolo falsi profeti, vi saranno anche di voi falsi dottori. Allora il pericolo è grande di essere soggiogati da questi falsi. Vi ricordate, per esempio, ripensavo a queste cose, ai falsi profeti, vi ricordate l'esempio di Acab e Josafat? Vi fu un'alleanza tra il popolo di Israele e tra il regno di Samaria, il regno di Israele e il regno di Giuda, in Prima Re capitolo 22, che Dio non aveva avallato affatto, e si capisce chiaramente dagli eventi che sono successi. E vi erano dei profeti, vi erano molti profeti, diversi profeti, si capisce dalla parola di Dio, in Prima Re capitolo 22, che quando Josafat e Acab ricercarono la parola del Signore, dissero: cosa dobbiamo fare noi? Dovevano andare in battaglia, si erano alleati per battagliare i Siri. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in questa battaglia. E tutti dicevano: vai re, vai in battaglia, e il Signore, e l'Eterno dice, addirittura vi sarà un profeta che si mise anche delle corna, se non ricordo male, proprio per simboleggiare il fatto che il Signore avrebbe dato nelle mani il popolo di Israele, avrebbe dato nelle mani del popolo di Israele l'esercito dei Siri. E questi erano profeti, l'Eterno dice. Nella bocca di questi profeti c'era questa parola, l'Eterno dice. Per cui, per analogia, capite quanti possono dire il Signore dice, ma in realtà non solo del Signore. Questi falsi profeti dicevano l'Eterno dice. Ma solo uno predisse la morte di Acab. Solo un profeta tra tutti questi, che non c'era in mezzo, ma venne poi chiamato successivamente. Quest'uomo si chiamava Micaia ed era un profeta dell'Eterno. Prima Re capitolo 22, versetto 13, dirà: ora il messo che era andato a chiamare Micaia, perché il re non voleva sentire la profezia di Micaia. Come a volte gli uomini non vogliono sentire la parola di Dio. Come gli uomini a volte vogliono sentire una religione di comodo, una religione che si intagli con la nostra carne. Alla stessa maniera, quindi i falsi dottori trovano facile appiglio in questo. E così il re non voleva sentire la profezia, il re Acab, il malvagio re Acab, non voleva sentire la profezia di Micaia, perché tutte le volte mi predice del male. E tutti i profeti ad una voce, questo messo disse, che era andato a chiamare Micaia, gli parlò così, dicendo: tutti i profeti ad una voce predicono del bene al re, perché tutti dicevano che il re avrebbe sconfitto i Siri. Ti prego, sia il tuo parlare come il parlare di ognuno d'essi. Guardate cosa dice questo messaggero. E predici del bene. Ma Micaia rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò quello che l'Eterno mi dirà. Questo è lo spirito del profeta. E questo è lo spirito dei dottori, di coloro che il Signore ha dato dei doni. Questo è lo spirito di Dio. Io dirò quello che l'Eterno mi dirà. Questa è la risposta di un profeta. Quindi il profeta e il dottore, secondo la parola di Dio, come viene detto qua, non cerca accoglienza e non cerca nemmeno un plauso da coloro a cui è arrivato il messaggio. Io stesso mi sono umiliato a rileggere questo passaggio. Di fronte a quest'uomo, noi leggiamo, io parlo di me stesso, spesso leggo la parola di Dio in maniera... e, come posso dire, superficiale, ma di fronte a quest'uomo c'erano due re, e quest'uomo avrebbe dovuto dire a uno di questi re che tu morirai in battaglia. Il messaggio non era come Isaia, lo stesso Isaia quando ricevette il mandato del Signore doveva dire che loro mi cercheranno, ma io non ascolterò. Infatti la risposta di Isaia quale sarà? Fino a quando, Signore, dovrò dire queste cose? Capite? Qual era il messaggio che doveva portare questo profeta? Micaia era la presenza di questi due re, ma non compiacque il re, disse la verità. La parola poi ci dice, andando avanti, potete leggerlo, Prima Re capitolo 22, perché è un capitolo meraviglioso, che tutti gli altri profeti erano stati sedotti da uno spirito seduttore che aveva messo in loro in bocca parole di menzogna. Acab andò in battaglia e morì, come Micaia aveva detto. Quindi, come ho detto poc'anzi, l'analogia è chiara. Se questi falsi profeti che furono in mezzo a Israele portarono Acab ed altri alla morte, perché non fu solo Acab ad andare in battaglia, ma ci fu anche il suo esercito. E Giosafat rischiò di morire. Giosafat stesso rischiò di morire, ma fu salvato dal Signore perché gli gridò nel mezzo della battaglia e fu salvato. Capite quanto, com'è importante questa parola? Sorsero fra di loro farsi profeti, come ci saranno anche voi farsi dottori, che introdurranno di soppiatto, cioè di nascosto, cioè in maniera subdola, eresie di perdizione. Come i falsi profeti, il falso profeta, portarono Acab e gli altri alla morte, così il scopo di questi falsi dottori, scopo, forse alcuni non lo sanno che è questo, ma è il fine ultimo che il maligno utilizza usando questi uomini e portare altri uomini alla morte, come vedremo tra un po' in maniera più chiara. E questo è veramente importante. Punto importante anche in questo passaggio è: sorgeranno fra voi. Il che vuol dire che, lo leggiamo anche in altri passaggi, che i falsi dottori verranno da fuori, ma verranno anche da dentro. Ci sono diversi passaggi della parola di Dio. Uno fra tutti che mi viene in mente al momento è quello del libro degli Atti, quando l'apostolo parla con gli anziani di Efeso e gli dice: stai attento perché tra di voi sorgeranno dei lupi rapaci. Quindi dobbiamo stare molto attenti ad essere ben piantati nella verità, ad essere ben piantati nel Cristo. Se guardiamo indietro all'interno della Chiesa, vediamo, e non riferisco espressamente a questa, ma all'interno della storia della Chiesa, vediamo proprio queste cose. Lo leggiamo anche nella parola di Dio, di questi falsi, di quelli che l'Apostolo Paolo stesso dice: mi hanno abbandonato e mi hanno fatto molto del male. C'erano, ma negli ultimi tempi ci saranno molto di più. Fra voi introdurranno di nascosto, cioè di soppiatto, eresie di perdizione. E ancora peggio, come vedremo tra un po', si trarranno dietro molti. E questo è ancora più grave. Quindi non dipende, per questo che è importante il discernimento degli spiriti, perché non dipende da quello che uno dice espressamente. Uno può parlare anche di cose di Dio, ma possono essere totalmente il contrario di quello che in realtà il Signore vuole dire. Infatti, se leggiamo, rileggiamo Prima Re 22:11, c'era questo profeta di cui ho parlato poco tempo fa, che era Sedechia, figliuolo di Kenana, che si era fatto delle corna di ferro e diceva: così dice l'Eterno. Questo profeta aveva detto: così dice l'Eterno, con queste corna darai di cozzo ai Siri. Ma non era la parola del Signore. Dio la pensava totalmente il contrario. E Micaia poi rivelerà ad Acab la sua fine. Dice: i cani leccheranno il tuo sangue. E così è stato, perché, se vi ricordate, Acab morì sul suo carro, colpito da una freccia sparata da un arco, che lo colpì nell'inguine, da quello che si capisce, e la battaglia infuriava talmente violentemente che egli morì dissanguato. E mentre si puliva il suo carro in uno stagno dove si lavavano le prostitute, i cani leccarono il suo sangue. Questo era quello che il profeta Micaia aveva predetto e quello che successe. Quindi di certo non ha dato di cozzo ai Siri, anzi Israele è stato disperso. Io vedo Israele disperso su tutto il monte, dirà Micaia. Così dice l'Eterno, aveva detto, ma quella non era la volontà dell'Eterno. E mi è venuto in mente, pensando a queste cose, il passaggio che tutti conosciamo di Matteo 7, dove ci sono quegli uomini che diranno al Signore Gesù: noi abbiamo profetizzato nel tuo nome. Cioè, profetizzando nel nome, abbiamo detto il Signore dice. È la stessa maniera del Signore, così dice l'Eterno. È la stessa cosa. Non abbiamo noi profetizzato da parte tua, cacciato demoni, eccetera, eccetera. Ma il Signore Gesù dirà, io non vi conobbi mai. Perciò dobbiamo stare molto attenti, perché non è la formulina che qualcuno usa per far credere di essere un dottore, tra virgolette un dottore, perché oggi sono troppi titoli, però di essere qualcuno, un uomo di Dio, diciamo così. Un uomo che ha lo Spirito di Dio e che ha il discernimento secondo lo Spirito Santo. Ma dobbiamo vegliare di quale Spirito lo sta muovendo. Gesù dirà di questi, e io penso che sia uno dei passaggi più tristi della parola di Dio, perché questi uomini credevano, hanno creduto di operare per il Signore per tutta la vita. E Gesù dirà loro, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità, perché io non vi conobbi mai. Penso che sia uno dei passaggi, almeno per me, più tristi di tutta la scrittura. Questo di Matteo capitolo 7. E tutti gli apostoli erano preoccupati di mettere in guardia la Chiesa, e quindi anche noi, di queste cose. Di stare attenti a quelli che, agli apparenti credenti, che vogliono mettere scompiglio nella Chiesa di Dio. Infatti, come vi dicevo prima, Atti 20, 29-30 dice: io so che dopo la mia partenza entreranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Attenzione, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro di sé. Dentro e fuori. Questo è l'insegnamento della scrittura, e noi dobbiamo stare estremamente in guardia ed essere estremamente attaccati e radicati al Cristo e alla sua parola. Questa è la nostra difesa. Il Cristo e la sua parola è la nostra difesa, e non abbandonare la comune adunanza, che è un altro di quei cappelli, di quelle protezioni che il Signore ci ha messo dallo sbandare, dall'essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Uomini fatti, questo così ci vuole il Signore. Falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati, siamo nel versetto 1, si trarranno addosso subitanea rovina. E molti seguiranno le loro lascivie. A cagion loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole finte. Uomini che introdurranno di nascosto, quindi non alla luce del sole, eresie di perdizione. Ma la scrittura ci aiuta qui a, come dicevo prima, a comprendere uno dei fulcri di questa alla quale ruota attorno questa eresia seduttiva, di cui il primo l'abbiamo visto prima. Non vi è la presenza dello Spirito Santo, e chi ha lo Spirito Santo avverte quando non c'è lo Spirito in qualcuno che parla. Il secondo è questo, rinnegando il Signore che li ha riscattati. Questo è estremamente importante per me. Nell'originale, che sono andato a leggermi per curiosità, la parola che viene tradotta qui con Signore non è Signore, cioè come viene tradotto di solito con un altro termine che, se vi interessa, è kurios, spesso si trova nella parola di Dio, ma è despota. Il greco è despotes, che vuol dire despota in italiano. Quindi qui la parola dice, rinnegando il despota, tra un po' spiegherò cos'è, che li ha riscattati. Quindi questo è un altro segno per identificare un falso dottore, cioè colui che non ha lo Spirito di Dio come lo erano i falsi profeti. Per capire che cosa vuol dire questa parola nella parola di Dio, non si può andare a cercarla solo nel dizionario, perché tutti sappiamo cosa vuol dire, ma bisogna vedere, intendere che cosa vuol dire la parola di Dio, questa parola all'interno della scrittura. Un altro passaggio dove c'è lo stesso termine e ci aiuta a capire, almeno a me ha aiutato a capire qual è il senso di questa parola, è Giuda. È in Giuda. Giuda al versetto 4 dice, si sono intrusi, e questo passo è assolutamente analogo e simile a quello che leggiamo qui, quindi assolutamente nello stesso contesto. Giuda versetto 4, poiché si sono intrusi fra noi certi uomini, per i quali già ab antico è scritta questa condanna, e lo leggiamo, l'abbiamo letto anche in Pietro all'inizio, se vi ricordate, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone qui è despota, è la stessa parola greca che abbiamo letto prima, e Signore, qui è kurios, Gesù Cristo. Quindi questo brano ci spiega esattamente quello che vuol dire despota. Negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. E ancora Tito 2,9 esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, alla stessa maniera, stesso termine, a compiacerli in ogni cosa e a non contraddirli. Allora è un pochino più lineare quello che significa, almeno ho compreso un po' di più quello che vuol dire, secondo me, secondo quello che il Signore mi ha dato, questa parola in questo contesto. Significa colui che ha totale autorità e potestà su di noi. Cioè, Gesù ci ha comprati. Gesù ci ha comprati. Come ci ha comprati? Mediante il suo sangue. Cioè, Egli ha pagato il prezzo per quello che è il nostro padrone. Perché Egli ha comprato il nostro... Noi eravamo schiavi del maligno, che ci aveva vinto. Ce l'ha detto anche il fratello Domenica. Ce l'aveva vinto col fatto che noi abbiamo dato quello che Dio ci ha dato al diavolo. E ci ha vinto, perché ognuno è schiavo, come dirà più avanti, di colui che l'ha vinto. Ma il Signore ci ha riscattati. Questo è il senso di riscatto. Cioè, Dio ha pagato in Cristo Gesù, cioè Cristo Gesù, per la volontà di Dio, ha pagato il prezzo del riscatto per noi. Quindi per questo che gli apparteniamo. Questi uomini falsi negano il riscatto che Gesù ha pagato, rinnegando il riscatto di colui che ci ha comprato. Questa negazione nega la totale autorità e la totale disposizione che Dio ha, che Gesù ha della nostra vita. Quindi questo significa, in parole povere, negare il riscatto del sangue di Gesù significa spostare il centro della vita cristiana, che è la sottomissione a Gesù, cioè dare la propria vita, cioè sottomettere totalmente la nostra vita. Questo è il centro della vita, sottomettere la nostra vita a colui che ci ha comprati, che è Gesù, che ha riscattato la nostra vita. Cioè, coloro che spostano il centro da questa verità fondamentale, che noi apparteniamo a Cristo e siamo di Cristo, per spostarla a qualcosa diverso da Lui. Cioè, il falso dottore sposterà sempre quello che è lo scopo della nostra vita, cioè essere di Cristo, solo di Cristo, conoscere Cristo, vivere Cristo, amare Cristo, tornare a Cristo, in qualcos'altro. In qualcos'altro, siano pure delle opere, ma lo sposteranno da questo punto centrale, che Cristo ci ha comprati per mezzo del suo sangue, negando il loro padrone che li ha riscattati. Parlando di Gesù, dicendo cose su Gesù, ma negando questa cosa, che noi siamo... Cioè, il sangue di Gesù ci dice una cosa, che noi dobbiamo morire. Gesù ha pagato al posto nostro. Quante volte lo diciamo? Cioè, una vita, un messaggio, una predicazione che toglie, estrapola questa cosa dalla centralità della nostra vita, è falsa. Falsa. E questo dobbiamo vederlo bene, perché dice, rinnegando il loro padrone, e abbiamo capito cosa vuol dire padrone, come lo schiavo, noi siamo suoi servi, seppure egli ci chiama amici, perché ci dice ogni cosa, tutto quello che egli fa, che il padre vuole fare per noi, negando però il loro padrone. E questo può essere anche una vita vissuta non in questa realtà. Noi possiamo dire di essere Gesù, ma vivere una vita al di fuori della totale sottomissione di Gesù. E questo non è una negazione della scrittura, è una negazione della parola. E una predicazione che è al di fuori di questo è falsa. E questo è quello che ci dice qui, per quello che il Signore ha detto a me. La parola di Dio. Negano il nostro unico padrone e Signore, Gesù Cristo. Questi uomini si sono introdotti e negano questo. I falsi dottori si introdurranno e negheranno questo. Allora vi sono negazioni palesi, come ho già detto molte volte. Nel nostro paese ce n'è una innanzitutto. Non voglio neanche nominarla, lo sapete tutti, che nega tutto questo. Ma ce ne sono molto meno palesi. Guardate bene anche all'interno di coloro che si definiscono, che hanno attaccato un suffisso che purtroppo oggi sta perdendo il suo significato, che è evangelici o evangelicali. Vi sono, e lo sapete. Perciò dobbiamo prestare molta attenzione A dove questa cosa è negata? All'appartenenza, alla sottomissione, ad una vita che veramente si dà totalmente. Dobbiamo fare attenzione a noi stessi, perché a noi non ci importa degli altri. Io devo fare attenzione a me stesso, a coloro, a voi che il Signore mi ha, perché dice fate attenzione gli uni agli altri, dice la parola di Dio. Quindi noi che siamo un corpo, cioè il Signore ci ha costituiti corpo anche per questo. Ma principalmente per fare attenzione agli altri dobbiamo fare attenzione a noi stessi. Come quando voi pensate, come potrò io consolare qualcuno se prima io non sono consolato? È la stessa cosa. Se io prima non sono radicato nella parola di Dio, come faccio ad aiutare qualcun altro, secondo le scritture, nell'amore di Dio, ad essere radicato nella parola? E questo messaggio vale per tutti gli esempi che potete fare nella parola di Dio. Quindi negano questo centro, questa centralità, questa appartenenza che noi abbiamo di Gesù. Gesù ci ha comprati, non ce lo dimentichiamo mai. La nostra vita non ci appartiene più. La mia vita non è mia, ma è di Cristo. Infatti l'Apostolo dirà, Cristo è la vita nostra. L'Apostolo Paolo lo dirà e lo dice in molti passaggi. Quindi un altro punto, secondo punto, non hanno lo Spirito di Dio e negano questa cosa in maniera palese o in maniera velata. Qui il messaggio è velato, ci dice che introdurranno di soppiatto, cioè di nascosto, in maniera subdola. Attenzione. E questo è, quindi sarà possibile anche vedere una vita che in apparenza ha i connotati cristiani, ma che nega in profondità la somma autorità del Cristo nella vita stessa. Questa è una grande negazione della parola di Dio. Quindi negando il riscatto del sangue di Cristo si nega il bisogno dell'uomo di morire in Cristo per risuscitare con Lui. E questo è il centro dell'Evangelo. L'uomo deve morire in Cristo per risuscitare con Lui. E questo è il secondo punto. Noi siamo dei servi e Gesù è il nostro padrone. Siamo quei servi però che la parola descrive nella sua legge come coloro che quando era arrivato il tempo di essere liberi diranno noi non vogliamo essere liberi. Vi ricordate nella legge di Mosè? Vi era un punto in cui il servo sarebbe stato liberato, ma dice la scrittura che se egli avesse detto io non voglio essere libero perché amo il mio padrone, egli sarà fatto accostare ad uno stipite, mi sembra, e gli sarà forato l'orecchio ed egli sarà suo per sempre. Questi sono i servi del Signore. Coloro che dicono noi non vogliamo essere liberi da te, tu ci hai comprati, io voglio che tu mi fuori l'orecchio e che io sia tuo per tutta l'eternità. Questi sono i servi del Signore. La parola di Dio dà questo bellissimo messaggio già nell'Antico Testamento che vi esorto a trovare ed andare a leggere nella Scrittura. Infatti la parola dice non chiunque mi chiama Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. C'è qualcuno che fa la volontà di un altro, cioè del Padre. Quindi noi siamo servi e il Padre è il nostro padrone. Questo è il senso di despota, non di dittatore quindi, ma di qualcuno a cui noi apparteniamo perché ci ha comprati e ci ha comprati a prezzo, come dice altrove la parola di Dio. E il prezzo è il suo sangue. E lo stesso concetto lo dice Giovanni nella sua prima epistola. Il mondo passa via con la concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Coloro che seguono la volontà del loro padrone, volontariamente. Io voglio stare con te, mi accosterò affinché tu mi possa forare l'orecchio. E questo è il secondo segno di questi falsi dottori. Non hanno lo spirito e negano la somma autorità e la sottomissione della vita che il cristiano è chiamato ad avere in Gesù. E molti seguiranno le loro lascivie. Altro segno, molti si faranno trascinare. Perché queste eresie sono spesso accattivanti. Ho pensato, la risposta che ho dato io a questo molti, è che molte queste eresie sono spesso accattivanti per la carne. Acab voleva sentirsi dire quello che voleva, in qualche modo, perché quando non gli interessava di sapere in realtà quella che era la parola dell'Eterno, perché quando Giosafat gli disse consultiamo un altro profeta, Non vi è un altro profeta che possa per noi interrogare l'Eterno? Acab disse, ma questo mi predice sempre male, quindi non era interessato a sapere qual era la volontà di Dio. E così queste false eresie sono molto accattivanti per la carne. Ci dicono un po' quello che a noi fa comodo. Per questo che faranno presa e fanno presa su molti. La vera parola di Dio fa presa veramente a un cuore, quando un cuore si rompe, quando un cuore si umilia. Allora lì la parola di Dio fa veramente presa, non un cuore che si vuole sentir dire quello che vuole, perché la parola di Dio non ci dice quello che vogliamo noi, ci dice la volontà di Dio. E con la nostra carne è in totale disarmonia, perché la nostra carne è peccato, lo spirito è vita, invece. E oggi nel nostro paese abbiamo una eresia che ha convinto gli uomini a fare sì che uno possa essere non praticante, però essere stato assoggettato a certi riti, e questo è sufficiente. Quindi ci dice un po' quello che vogliamo, possono fare un po' i miei comodi, l'importante è che abbia fatto due tic o due spunte, non mi veniva il termine, in queste cose che mi vengono dette, e sono a posto, posso anche non praticare. E ci sono molti uomini che credono questo, per ragioni di comodo, spesso e volentieri, perché le eresie sono accattivanti per la nostra carne. Però altresì, guardando in casa nostra, potremmo pensare che sia abbastanza una formuletta dire qualche parola per farci veramente cristiani. Invece la parola ci dice che noi dobbiamo essere sottomessi a Gesù Cristo ed essere di Cristo. Quindi, se noi guardiamo la parola di Dio, la moltitudine è spesso aspetto di cattivo auspicio, è spesso segno di cattivo auspicio, perché Dio ha sempre cercato i pochi. Se troviamo nella parola di Dio, Dio si era ricavato un residuo in Israele. Lo stesso Elia, che pensava di essere solo, il Signore gli dirà: stai tranquillo che ci sono 7.000 uomini, se non ricordo male, che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Ma 7.000, non 7 milioni, 7.000 uomini che non avevano piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Quindi stiamo attenti alla moltitudine. Un altro segno che ci deve mettere in allerta: quando troviamo quelle grandi organizzazioni che annoverano grandi numeri e che fanno la loro forza sul numero, dobbiamo stare attenti. Perché l'uomo dice: l'unione fa la forza. Gesù dice: guarda, la mia potenza si dimostra perfetta, cioè completa, nella debolezza. Ma guardate che cose completamente diametralmente opposti. L'unione fa la forza, uniamoci, uniamo le nostre forze, perché dobbiamo essere molti, perché i molti risuonano di più. Il Signore Gesù dirà: guarda, io posso scaraventare via questa montagna solo se tu c'hai fede, quanto un granel di senape, o anche meno. Quindi la moltitudine ci deve mettere in allerta. Ci deve mettere in allerta, questa è la parola che ci dice. Siamo al terzo segno di qualcosa che ci deve fare un attimo capire su ciò che è falso rispetto a ciò che è vero. La porta stretta pochi la troveranno, dice il Signore, mentre molti, tanti, sono quelli che camminano una via larga, la via della perdizione. Molti seguiranno le loro lascivie. Quindi questi falsi, purtroppo, si trarranno dietro molti. L'unione fa la forza, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Sono cose diametralmente opposte, e questa è la verità della parola di Dio. Questi falsi dottori, proprio, e l'ultimo punto, la via della verità, sarà, a motivo di questi, diffamata. Ed è proprio per questi falsi dottori, che hanno una parvenza di cristiano, parvenza, perché in realtà non sono cristiani secondo la parola di Dio, che vengono deviati dalla verità e che deviano altri, che la verità di Dio è diffamata. E spesso abbiamo assistito e assistiamo a questo. Viviamo in un paese dove c'è una grande eresia che devia molti e che per colpa di questo diffama, cioè butta menzogna, butta fango su quello che è la verità della butta menzogna su quella che è la verità della parola di Dio. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi, cioè saltiamo fuori dal guardare gli altri, saltiamo dentro guardando noi stessi. Quando noi rinneghiamo la signoria della parola di Dio, come abbiamo detto prima, stiamo diffamando la verità. Perché sono gli ipocriti e i religiosi che hanno sempre diffamato la verità. Non sono coloro che non credono che diffamano la verità, ma sono coloro che dicono di credere e non vivono secondo la verità. Il più grande male per la verità sono coloro che predicano la verità vivendo nella falsità. Ripeto, il più grande male contro la verità sono coloro che predicano la verità vivendo nella falsità. Questo è il più grande male, sono coloro che veramente diffamano la parola di Dio. Quindi facciamo tesoro del monito della Scrittura riguardo a questi ultimi tempi. Dopo vedremo anche più avanti qualcosa che il Signore dice di meraviglioso, che veramente scarica i nostri cuori. Se l'abbiamo meditato i primi due versetti, ma preannuncio che più avanti dirà: il Signore sa trarre i pii dalla tentazione e dalla prova per riservare solo gli ingiusti e i malvagi alla caligine delle tenebre. Quindi questo rinfranca il nostro cuore. Però dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo tenere presente le strategie che utilizzano questi falsi dottori, di cui oggi siamo veramente contornati, e dobbiamo vegliare su noi stessi affinché siamo ancorati nella parola di Dio, cresciamo nella conoscenza di Gesù e che veramente stiamo attaccati alla parola della verità e non abbandoniamo la comune adunanza nel quale il Signore ci ha collocati. Benediciamo il Signore perché Egli ci protegge da ogni male e benediciamo il Signore perché Egli è con noi. Che il Signore ci benedica.